Il video che Luca ci ha fatto vedere, l'ultima frase, era una domanda, quindi, con un punto interrogativo, mi seguirai? E Luca non l'ha ripetuta questa frase, forse lui non vuole seguire. Dove sei Luca? Hai letto tutto, la conclusione, mi seguirai, l'ha saltata. Allora, questa mattina, purtroppo per voi, ci sarà un altro messaggio che punterà i riflettori su questo concetto di seguire, prendendo un aspetto particolare. Però prima, devo adempiere a una richiesta della nostra sorella Emilia, che ha proposto un canto e io non ho chiesto di cantare prima, proprio perché questo canto, che è anche un canto di consacrazione, però nell'ultima strofa pone di nuovo l'accento su questo concetto di seguire Gesù. Il mio Signore fonte d'amore. Lo cantiamo adesso, ci alziamo in piedi ancora e cantiamo questo canto. E ovviamente tutte le parole di questo canto sono da seguire, ma in un modo particolare introducendo la predicazione sull'ultima strofa. Signore, vogliamo ancora chiederti questa mattina che il tuo spirito possa toccare il nostro cuore, che lo possa toccare proprio in un modo forte, in un modo che lo possiamo sentire, avvertire. Grazie per questa opera che tu farai ancora questa mattina fra di noi. Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Mi seguirai? Questo testo, questo versetto che leggerò adesso è già stato letto in un altro Evangelo, nell'ultima predicazione che ho fatto a febbraio. Là era Luca, adesso leggeremo questo versetto, capitolo 8, versetto 34. Dell'Evangelo di Marco. per adesso un solo versetto, ed è questo, 8:34. Gesù, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: mi seguirai? Qui dice in un modo più specifico: se uno vuol venire dietro a me, cioè vuole seguirmi, rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È un testo molto forte. È un testo che tante volte non vorremmo neanche leggere o neanche ascoltare, oppure lo leggiamo ma lasciamo che passi sopra alla nostra mente. Allora facciamo subito un'osservazione su questo versetto. Gesù chiama a sé delle persone. Chi sono queste persone? C'è una distinzione. La folla e i suoi discepoli. L'evangelista Matteo dice semplicemente a questo proposito: chiamò i suoi discepoli, e si ferma lì. Ma Marco dice la folla e i suoi discepoli. Se leggiamo in Luca il testo parallelo, ci viene detto che Gesù disse a tutti, diceva a tutti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo discorso, anche difficile, un po' impegnativo, riguarda tutti. Tutti lo possono ascoltare, tutti lo possono meditare, tutti possono riflettere. Però è rivolto a quelle persone che forse hanno già pensato in un modo particolare di seguire Gesù. Allora, se questa parola è rivolta a tutti, questa mattina qui nessuno è escluso. Quindi la predicazione di questa mattina riguarda tutti, dal primo all'ultimo, noi che siamo qui, e riguarda quelli che hanno già fatto un pensierino di seguirlo, rinunziando a se stessi, prendendo la croce. Cosa vuol dire Gesù in questa espressione? Che cosa vuol dire? La prima cosa che io capisco è che Gesù vuole insegnarci una caratteristica del discepolo, ed è quella su cui rifletteremo questa mattina: la disciplina. Non si può parlare di discepolo senza parlare di disciplina. È la stessa radice, discepolo, disciplina. Sono estremamente collegate. È inutile che ci illudiamo facendo, predicando, vivendo un evangelo facile. Non è così, miei cari. Togliamoci da questa illusione. Essere discepoli vuol dire disciplinarsi. E vedremo come. E poi un'altra cosa dobbiamo osservare, se, che sancisce ancora quello che ho già detto, se uno, ecco, non pensiamo che questo discorso riguardi solo agli anziani, che riguardi solo gli anziani, i diaconi o le persone che hanno una certa responsabilità. Loro devono ascoltare e seguire. Loro sì. Ma io sono libero di fare ciò che voglio e di vivere la mia vita cristiana. Questo discorso, ripeto, lo sottolineo, riguarda tutti, tutti. Una cosa interessante, sempre guardando, e dovremmo sempre fare così quando studiamo un testo, sempre andare a vedere nei testi paralleli che cosa viene detto. La stessa storia che racconta Marco, che probabilmente gliel'ha raccontata Pietro, dobbiamo vedere come la racconta Matteo e come la racconta Luca, per avere una prospettiva molto più ampia. Allora, guardando i testi paralleli di Matteo e Luca, queste parole che Gesù ha pronunciato, che io ho appena letto, vengono dopo che Pietro ha confessato la sua fede in Cristo. Ah, e che cosa vuol dire questo? Che cosa può significare? Da quello che io capisco, significa che dobbiamo stare attenti a una professione di fede proclamata a parole. Certo, è importante, la Bibbia lo dice, si comincia da lì, ma poi, anche questo era un interrogativo del video, ma poi, che cosa succede? Che cosa succede? Succede che se non leggiamo e facciamo nostre queste parole di Gesù, rischiamo di essere dei credenti a metà. Credenti al 50%. 50% siamo del Signore, 50% facciamo ciò che vogliamo, perché in fondo siamo liberi. Siamo liberi. Gesù mi dice, miei cari, e ti dice questa mattina, che se vuoi essere un vero discepolo devi rinunciare e disciplinarti. Ma perché disciplinarsi? Che serve? Da quello che io capisco e che rilevo dalla scrittura, dobbiamo disciplinarci per essere invasi, pervasi, impregnati dei valori di Cristo. E poter fare in questo modo, far risaltare i doni che Dio ci ha dato. I doni che Dio ci ha dato risalteranno soltanto quando noi saremo dei discepoli disciplinati. Questo è quello che io capisco e che mi sento di predicare questa mattina. Oh, certamente, la solidità della nostra fede non dipende dal rigore con cui la si vive. La salvezza, lo sappiamo tutti, è un'opera di Dio, definita una volta per tutte, e quindi non è modificata da ciò che l'uomo può fare o non può fare. E questo lo dobbiamo sempre sottolineare, e lo dobbiamo affermare, e lo dobbiamo predicare. Ma se ci fermiamo qui, ecco l'Evangelo a metà. C'è l'altra metà. E che cosa dice l'altra metà? Dice che è anche vero che la possibilità di godere pienamente del dono della salvezza è fortemente legata a certe buone abitudini. E queste buone abitudini vengono soltanto fuori se noi viviamo una vita disciplinata. Ah, è ovvio che si può vivere anche senza queste abitudini, o certamente. Ad esempio, si può trascurare la lettura della parola di Dio. Si può fare benissimo. E quante volte lo facciamo? E quante volte lo faccio? Ah, si può trascurare la preghiera, ma certamente. Ma? E poi? Possiamo trascurare la comunione con gli altri credenti, perché sono antipatici, sono stizzosi, sono... che ci scassano un pochettino. E vuol dire l'equivalente di rompere, non nulla di particolare. E allora è meglio starcene per conto nostro. Certo che lo possiamo fare. Ma quale sarà il risultato? E poi? Il risultato sarà un tipo di vita profondamente sballato. Come quando quelli che prendono, fanno uso di droghe, si sballano. E noi siamo sballati così, senza prendere nessuna droga. Sarà sballato questo tipo di vita rispetto a ciò che Dio insegna, a quello che è il modello biblico. E questo comporterà delle tensioni nella nostra vita di discepoli. Quindi la vita di discepolo risulterà sfasata, stravolta. La disciplina è quindi qualcosa di estremamente compatibile con la vita del discepolo. Questo dobbiamo memorizzarlo, lo dobbiamo fare nostro. Anche l'Apostolo Paolo fa riferimento alla disciplina in 1 Corinzi 9:27. Prima Corinzi 9, 27 ci ricorda l'Apostolo Paolo. Lui era un pugile, l'Apostolo Paolo, faceva il pugilato. Sapevate? No, eh? No, perché i cristiani non fanno il pugilato, è ovvio. Ma Paolo era un cristiano che faceva il pugilato. E dice, io corro in questo modo, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. In termine calcistico c'è il cartellino rosso. Che cosa dice qui Paolo? Lo rileggo nella versione Tilk. Mi sottopongo a dura disciplina e cerco di dominarmi per non essere squalificato proprio io che ho predicato agli altri. Che cosa dice qui Paolo? È un testo che si presta anche a interpretazioni un po' strane. Vogliamo spiegare questo. Non si tratta di praticare delle esaltazioni mistiche particolari, ma di allenarsi attraverso la disciplina. È come un giocatore di calcio o qualunque sportivo che si allena in un certo modo e si disciplina per arrivare a dei risultati, per arrivare a degli obiettivi. Quando giocavo a calcio un po' di chili fa, il mio allenatore mi diceva non fumare, per me non era un problema, ma per altri lo era. Non andare a dormire tardi, non fare questo, non fare quell'altro, dovevo fare una vita disciplinata per poter arrivare a degli obiettivi, per poter essere in campo quel mastino che mi dicevano che ero quando giocavo a calcio. Qualcuno dice che continuo a essere un mastino, anche se non gioco più a calcio, ma questo è un altro discorso. Quindi non si tratta di praticare delle discipline mistiche, ma si tratta di allenarsi. E sapete cosa vuol dire trattare duramente nell'originale? È molto interessante, perché qui continuiamo a giocare al pugilato. Significa letteralmente fare un occhio nero a qualcuno. Questo era il senso originale di questo trattare duramente. Quindi Paolo che cosa sta dicendo? Sta dicendo che io mi faccio un occhio nero, e mi alleno in modo tale da arrivare a dominare il mio corpo. Questa è la disciplina che Paolo, come discepolo di Cristo, usava. Allora, questi testi, quello che abbiamo letto e questo di Paolo, ci obbligano, che lo vogliamo o no, a considerare la necessità di una certa disciplina per la vita dei discepoli. Essere discepoli esige una ferma determinazione per raggiungere certi obiettivi. Quindi potremmo proprio definire un discepolo colui che si disciplina in vista di uno scopo. E tutto questo, miei cari, riguarda la mente, i pensieri e riguarda le azioni. Ha a che fare con la nostra persona intera. Io sono abbastanza e direi molto preoccupato quando sento dire da credenti in genere e a volte anche da giovani nella fede, viviamo alla giornata. Ora, vivere alla giornata secondo una certa prospettiva va anche bene, ma vivere alla giornata per dire vivo come meglio mi può capitare, non credo che sia corretto. Ma quale giornata? Quale giornata? Perché l'identità che noi abbiamo come cristiani, quell'identità in Cristo, quell'identità che ci ha dato il Signore, dia dei frutti duraturi, ecco i petali, perché vengano fuori questi petali, bisogna imparare a coltivare questa identità. Altrimenti è una identità teorica. Sarà anche vera, ma teorica. Se vogliamo che la margherita sbocci e metta i petali, dobbiamo coltivare la nostra identità e lo possiamo soltanto fare essendo dei discepoli disciplinati. Purtroppo la disciplina ha dei nemici feroci. E noi lo sappiamo bene, e noi lo sappiamo bene. Nemici che fanno parte della mentalità che c'è in noi e che assorbiamo dal mondo, nemici che sono molto forti e che ci impediscono di pensare e di vivere secondo il pensiero di Cristo. Un primo nemico, tra le caratteristiche del nostro tempo, che possono costituire un impedimento nel pensare alla disciplina, c'è la superficialità. La superficialità è un nemico della disciplina. Per molti il problema principale è la ricerca della soddisfazione a poco prezzo. A poco prezzo. Pare proprio che se non c'è immediatezza, non ci può essere realizzazione. Tutto ciò che non pare allora rispondere al criterio dell'immediatezza viene respinto. Secondo nemico, noi lo sappiamo bene, il ritmo della vita di oggi è tale da esigere che si ottenga tutto nel più breve tempo possibile. A nessuno piace sentirsi dire aspetta, vai con calma, aspetta. Perché? Perché c'è fretta, c'è molta fretta, c'è troppa fretta. E poi il tempo stringe sempre e non c'è sufficientemente tempo per fermarsi. Andiamo sempre più veloci, troppo veloci. E chi desidera crescere rischia di essere attratto da quelle letture per vedere come Dio squarcia i cieli e manifesti la sua potenza. Tutto questo va bene, non sto dicendo che non lo dobbiamo fare, ma qual è il problema? Che appena ci si azzarda a parlare di disciplina, allora si viene tacciati dei legalisti. La vera crescita, quella che dura, richiede tempo. Se noi vediamo le parabole di Matteo 13 sui semi, o se guardiamo l'immagine del vasaio di Geremia 18, sono immagini di una crescita che richiede del tempo. Non si schiaccia il tasto oggi per essere subito arrivati dove dobbiamo arrivare. Ecco perché Gesù ci insegna la disciplina. E dice in questo testo, rinunzia a se stesso, a te stesso, disciplina. Prendi la tua croce, disciplina, e seguimi, disciplina. Un terzo nemico è quello che privilegia tutto ciò che è improvvisato, a discapito di ciò che è preparato e anticipato. Sembra che una cosa spontanea, nel senso di improvvisata, è sempre preferibile a qualsiasi cosa di preparato e prefissato. Anzi, a volte ciò che è spontaneo sembra dover essere proprio rimosso. Ci sono dei fratelli che mi hanno detto: io quando predico vado a braccio. Quale braccio? Quale braccio? Io vado a braccio. Lo Spirito Santo mi investe e vado a braccio. Non sto dicendo che questo non possa succedere, ma se dietro a quel braccio non c'è qualche cos'altro, delle ore trascorse a guardare, a studiare la scrittura e a pregare, dove vai col tuo braccio? Eppure così dobbiamo improvvisare. Dal momento che io vengo qui, lo Spirito mi investe e magari farà anche dei danni in questo investimento. E a volte noi confondiamo l'opera dello Spirito Santo con queste manifestazioni qui. Io ho risposto a questo fratello: ma lo Spirito Santo, quando ero a casa nel mio studio che leggevo e studiavo, dov'era? Era andato a fare un giro? A volte siamo proprio stupidi nelle nostre affermazioni, ma stupidi tanto, stupidi tanto. Allora, questi tre nemici, superficialità, fretta, improvvisazione, o ne potremmo aggiungere altri. Come non pensare a tristi esperienze di natura autoritaria durante l'infanzia o durante l'adolescenza, oppure a situazioni difficili in campo educativo. Vedete, tutti questi elementi ci impediscono di guardare alla disciplina come a qualcosa di utile per la nostra vita cristiana. Si può vivere senza disciplina e avere sul momento l'impressione di una maggiore libertà. Ecco perché ho scritto a quei pochi che l'hanno visto, quasi nessuno, il titolo della predicazione, libertà o disciplina? Ma era una provocazione. Non è libertà o disciplina, non è una cosa contrapposta all'altra, o c'è una o c'è l'altra. No, avrei dovuto scrivere, ma l'ho fatto apposta perché sono cattivo, o avrei dovuto scrivere libertà e disciplina, oppure sotto libertà e con l'accento disciplina. Sì, noi possiamo vivere senza disciplina, ma a lungo andare ci sarà chiesto un conto elevato. Perché la mancanza di disciplina si paga sempre nel tempo. Questa è la verità. Io mi rendo conto che tante cose che avrei potuto fare e che non ho fatto quando ero giovane adolescente le sto pagando ora. Ed è difficile poter riparare. C'è sempre tempo, con Dio c'è sempre speranza. Ma non esageriamo questo discorso. Non esageriamolo. Se io non faccio le cose nel momento che ho la possibilità di farlo, è difficile poi che le possa fare e recuperare in futuro. Quindi la mancanza di disciplina si vede sempre nel tempo. Questo è il problema. Ed è proprio per questo che si può dire che la disciplina ha come scopo la libertà. Perché? Perché? Perché questa disciplina ci fornisce dei supporti stabili e sicuri, ci mette nella possibilità di poter ubbidire alla parola di Dio e quindi essere, come dice Gesù, pienamente liberi. Ci permette di ubbidire la disciplina. Anche il lavarsi i denti non è una disciplina che fa tanto piacere, soprattutto quando si è piccoli. Ma si sa che il farlo comporta poi la possibilità di sorridere. Molti si sentono così perché sennò si vedono tutte le cose. E chi è quel cristiano che non vorrebbe sorridere? Ma per poter imparare a sorridere bisogna cercare, miei cari, la faccia del Signore. Dobbiamo dimorare nella sua parola e prendere in seria considerazione le parole di Gesù. Proprio queste, perché queste sono parole di Gesù e anche le altre. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Una cosa importante, per Paolo, testo che ho letto prima, la disciplina non era un mezzo per raggiungere Dio. Questo cancelliamolo. La disciplina non è un mezzo per raggiungere Dio, questo è cattolicesimo, tutto quello che volete. Chiedo scusa per questa espressione, ma è semplicemente per la realtà, non è per ce l'ho coi cattolici, sono tutti care persone, sono miei amici. Però bisogna anche dire le cose come stanno. La disciplina non è un mezzo per raggiungere Dio, non lo era per Paolo, ma è semmai il canale di cui Dio può servirsi per trasformarmi. Questo è il concetto della disciplina. Ho bisogno della disciplina per essere trasformato a seconda l'immagine di Gesù Cristo. Questo è il valore della disciplina. E quando il Signore salva una persona, è necessario lavorare perché la sua vita abbia una nuova struttura, perché la struttura di prima non va bene, è una struttura sballata. Dalla conversione in poi bisogna che ci sia una nuova disciplina, perché anche prima forse c'era una specie di disciplina, ma non andava bene. E la nuova disciplina non dovrebbe essere cercata quando vengono fuori poi i problemi, ma dovrebbe essere sviluppata molto presto. E tutto ciò non avviene in un modo magico ed istantaneo. Siamo di nuovo lì. Occorre tempo, tempo, tempo. Vedete, noi cristiani siamo un po' come le patate. E nessuno pianta le patate, neanche mia moglie che è specialista, oggi per mangiarle domani. Non è possibile! Noi siamo come patate. Abbiamo bisogno di crescere attraverso la disciplina. Come le patate dobbiamo maturare dopo essere state piantate, dopo un periodo di oscurità e di silenzio forse. E soprattutto dopo una cura vera, profonda, che richiede del tempo. Ecco perché stiamo insistendo, non soltanto a livello nel corso di formazione, anche nelle cellule, perché le persone, i cristiani, noi prendiamo degli impegni e poi possano essere mantenuti. E per fare questo consigliamo un compagno di viaggio perché possa controllare in qualche modo, anche se controllare è una parola grossa, ma ci possa aiutare. Abbiamo preso un impegno, lo stiamo mantenendo, questa è la disciplina. Ho pensato di leggere la parola di Dio 10 minuti al giorno e lo confido con Massimo. E Massimo mi chiede dopo una settimana, dal lunedì al sabato, sei riuscito a leggere 10 minuti? Ma non me lo chiede per farmi sentire come? Stavo per dire una cosa che non va bene. Per farmi sentire male. Ma mi chiede per aiutarmi, per vedere se sono riuscito a mantenere questa disciplina che ho preso. Come quando si studia la scuola biblica dell'IBEI, quando si studia le discipline spirituali. Che cosa sono queste discipline spirituali? Un mezzo per raggiungere Dio? No, no. Un canale attraverso il quale lo Spirito Santo ci trasforma. Ecco perché diciamo queste cose. Perché abbiamo bisogno della collaborazione. Noi dimentichiamo tante volte che Dio ci salva come popolo anche. È vero che parla a livello personale, ma è come popolo che appariamo davanti a Dio. E lui ci vede come popolo sotto questa prospettiva. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, anche per adempiere queste parole di Gesù, per essere dei discepoli disciplinati. Allora, cosa vogliamo fare adesso, dopo aver sentito tutte queste parole? Forse troppe. Vogliamo andare a casa, come al solito, perché adesso abbiamo anche fame. Vorremmo mangiare e poi abbiamo i nostri programmi e poi ancora. Ma questa parola di Gesù che è stata predicata questa mattina, che è stata letta, che impatto avrà sul mio cuore, sul tuo cuore? E questa è una risposta che noi dobbiamo dare davanti a Dio, dobbiamo metterci davanti a Dio. Vogliamo prendere questo impegno di avere una vita disciplinata, quello che dice qui Gesù, rinunciare a guardare la televisione per mezz'ora e dedicare quella mezz'ora a fare qualche cos'altro, forse una telefonata a un fratello, una sorella, che sappiamo che ha un problema. Rinunciare, ho fatto un esempio, se non lo facciamo, miei cari, ho paura che non andremo lontano e forse non andremo da nessuna parte. Dicevo prima, ho ancora qualche minuto perché l'orologio mi dà ragione questa mattina, il cristiano che vuole sorridere, riusciremo a sorridere quando saremo davanti al Signore? Oppure, come dice il testo che adesso leggo in avanti, forse dovremo arrossire e dovremo vergognarci? Se non viviamo una vita disciplinata, forse ci vergogneremo già qui di Cristo. Perché quando siamo a contatto con persone, non avremo il coraggio di dire quello che dovremmo dire. Perché non siamo disciplinati, perché non siamo totalmente liberi. Perché chi vorrà salvare la sua vita, e non vediamo questo testo a livello sempre evangelistico, o il credente che se non crede muore e non vivrà mai più, eccetera, eccetera. No, 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 il contesto non è questo. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio del Vangelo la salverà. È tutto in relazione alla rinuncia a questo discorso, alla disciplina. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre mio con i santi angeli. Mi seguirai? Questa è la domanda che ci pone Gesù questa mattina. Mi seguirai e sarai un figliuolo disciplinato? Ognuno di noi deve dare la risposta davanti a Gesù. E ringraziamo Dio perché non ci vuole puntare il dito per farci del male o per farci sentire degli inetti, ma semplicemente perché ci vuole bene e ci vuole spronare perché la nostra vita sia più ricca e goda di più delle benedizioni di Dio. Amen.